Salve a tutti, buon giovedì, accomodatevi pure.
E fate come se foste a casa vostra.
Bentornati a Casa Poli per questo giovedì atipico, direi, a cui vi introdurremo tra pochissimo. Da Antonino,
Giacomo
e Lorenzo in regia, che si farà sentire sicuramente, eccolo lì,
eccolo
non
lì.
Manca mai.
Stiamo ancora facendo il dizionario, vorrei
Stiamo
ricordare.
Ancora facendo il dizionario, ma io l'ho visto là. Nella libreria Clut.
Ah sì?
Eh sì,
sì, ma già,
con la fila dietro di gente
versione
che la voleva comprare. Sì sì sì,
ah.
Già versione finale. E quindi vi stiamo dicendo perché giovedì atipico, Giacomo.
Perché solitamente il nostro giovedì è dedicato alle rubriche, alla rubrica Chi c'è in cucina. Ma questa volta è un giovedì che sa di sabato, a sapore,
esatto,
di sabato.
Perché
siamo
sempre sabato.
Esatto, poi sempre il weekend, sempre festa, ma sempre ospiti Casa
Sempre
poi.
Ospiti. E oggi abbiamo un ospite d'eccezione che sta arrivando. Anzi, lo vediamo? C'è? Sì? Eccolo,
eccolo
qua.
Andiamo a aprire la porta.
Apriamo la porta e abbiamo con noi...
Buongiorno ragazzi, buongiorno.
Abbiamo con noi Silvio Mercadante, docente di Analisi 1 per il primo semestre e Geometria per il secondo, che sarà con noi per sventrare, come abbiamo detto lunedì, l'argomento dell'esame impossibile.
Sventrare?
Esatto,
dai,
perché
dai.
Vogliamo analizzarlo da dentro, vogliamo capire perché questo esame di Analisi 1 fa così tanto paura a tutti.
Esatto, vogliamo capire se è una leggenda il fatto che sia impossibile o se è veramente impossibile.
Tranne i pochi che lo passano al primo appello, che so essere
pochissimo. 50%? 50%?
Mi sembra.
Lorenzo in regia dice che lui è uno di... mi sembra che la statistica dica 50% di superamento rispetto a chi lo prova, naturalmente. Primo appello, possibile?
Ma allora...
Speriamo.
Esatto.
Dai, impossibile no, difficile magari, impossibile.
Infatti da un'impressione positiva. E infatti continueremo a parlare di Analisi 2 col professore Mercadante subito dopo questa bomba che arriva.
Che Giacomo. Make Me Feel di Janelle Monáe. A dopo. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you. Can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender. No sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
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 Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know I love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket right now. Laying your body on the shag carpet. Ooh. You know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender. And emotional, sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
Just the way you make me feel. E eccoci tornati dal balconcino dove abbiamo preso un bel po' di fresco perché inizia a fare caldo, devo dire, vero Antonino?
Esatto, qui gli ambienti...
Era anche ora, eh.
Esatto. Sì, sì, sì,
io non so voi, ma per me era anche ora.
Ma per me il caldo è fondamentale, noi siciliani sotto i 22 gradi abbiamo bisogno almeno del piumino.
Voi dite c'è freddo.
C'è freddo,
qua
sì.
Si dice fa freddo.
Fa freddo, sì. Queste sono le differenze che pesano. Io ad esempio all'inizio avevo un po' di difficoltà a farmi capire dagli altri, perché davo tantissime cose per scontato. Una cosa che mi è capitata da pochissimo è stato chiedere a un mio amico che doveva venire in macchina da me quanto ci stai. Al che lui mi risponde: cosa? Cioè, da noi quando ci stai vuol dire quando ci quanto tempo ci metti per arrivare.
Non l'ha capito.
E niente, non l'ha capito, però io non mi arrendo e sto cercando non di fare, cioè di adattarmi a loro, ma di fare una specie di Erasmus locale. Uno scambio culturale tra slang.
A me è successa una cosa molto divertente. Io ho insegnato, o sto insegnando negli ultimi anni anche nel corso in inglese, quindi corso per studenti stranieri. E i primi anni che facevo questo mi capitava con gli studenti che vengono dal Bangladesh, dall'India, Pakistan, che sono sempre un gruppo abbastanza nutrito, magari venivano da me gentilissimi, sempre molto ossequiosi, molto gentili, a chiedermi delle spiegazioni, no? Io fornivo le spiegazioni e questi facevano con la testa un gesto che è quello che per noi vuol dire no, cioè un gesto orizzontale in cui... E allora io, vedendo il no, rispiegavo una volta di più. E al termine della spiegazione, di nuovo, questo gesto, che non è molto radiofonico, mi rendo conto, ma immaginate una...
Un mezzo no, quasi.
Immaginate una carrellata orizzontale con la testa, no? Da sinistra verso destra. E io rispiegavo ancora, finché a un certo punto ho capito che per loro quel gesto è come se fosse ok archiviato, cioè come se fosse un tipo il carrello della macchina da scrivere di una volta che
esatto.
Cioè, ok, archiviato, l'ho capito. Ma io non sapevo che quello volesse dire sì per loro.
E questo si inserisce
no.
Perfettamente nell'argomento della nostra scorsa settimana.
La cosa comica è che sti ragazzi devono aver pensato: beh, gentile questo qui a
spiegare più di tre volte.
Però duro di come
esatto, perché noi abbiamo avuto l'idea di invitare i professori all'interno della nostra trasmissione anche per parlare di quelle che possono essere le possibili soluzioni ai nostri problemi di fronte a questi esami e cosa secondo loro ad esempio noi sbagliamo approcciandoci in primis in classe alla materia e poi a casa.
Vabbè, io credo che il primo grosso errore sia quello di pensare che vabbè, tanto studio domani. Mi dispiace dirlo, ma credo che questo sia il primo grosso errore. Motivato da due cose. Uno, che nel passare dalle superiori all'università hai questo senso di libertà, puoi entrare e uscire quando vuoi, c'è un rapporto meno umano, meno personale, quindi è più impersonale per l'appunto. E quindi, ma sì, se non studio oggi non se ne accorge nessuno, posso farlo domani. E l'altra cosa è che proprio Analisi 1, specialmente per chi ha fatto un buon liceo, all'inizio sono cose già viste, anche un po' pallose, anche un po' ripetitive. Quindi questa procrastinazione, no? Di farlo domani è abbastanza spontanea, però credo che sia il problema numero uno. E infatti io nella mia lezione introduttiva dico sempre che la cosa più utile che dirò in tutto il corso sarà la seguente: studiate volta per volta.
Quindi studio costante,
sì.
Prima della trasmissione però parlavamo anche dell'utilità degli interventi in classe,
sì.
Perché professore, secondo lei i suoi alunni, quindi noi, abbiamo così tanta difficoltà ad alzare questa maledetta mano per chiedere?
Beh, guarda, l'hai dimostrato tu, perché innanzitutto c'è una grossa distanza tra studenti e docenti. Se vuoi, santificata da lei, no? Ci si dà del lei, perché il lei è la modalità del...
rispetto.
No, non è vero, perché se io e te siamo amici da tanto tempo e a un certo punto ci facciamo uno sgarbo pesante, passiamo a lei.
Sì.
Quindi non è la modalità del rispetto, è la modalità della distanza. Io ti do del lei, io le do del lei quando voglio prendere distanza da lei, io sono altro da lei. Credo che questo sia, a questo punto, sia una cosa che secondo me è un errore. Io cerco di non farlo, questo errore. O in altri termini, io cerco sempre chiedo sempre ai miei studenti di fare il possibile per darmi del tu se ci riescono. E per loro è difficile per una serie di motivi, tra cui anche il numero di capelli bianchi che ho in testa. Però credo che sia importante invece il messaggio. Il messaggio è: io sono qui per voi, non viceversa. E sono qua per cercare di darvi una mano, e chi vi sta dando una mano non ha senso che lo faccia da una posizione distante, tantomeno da un piedistallo. Quindi credo che il primo ostacolo a fare domande sia un rapporto distaccato. Peraltro credo che invece sia molto, estremamente utile fare domande, possibilmente sceme. Perché se mi fai una domanda scema, io trovo il modo di farti capire che stai sbagliando e tu quell'errore non lo farai
non
più.
Non lo ripetiamo. Soprattutto ad analisi che si sbaglia parecchio. Si sbaglia costantemente e poi c'è questo test prima dell'esame.
Quello...
Lei, ad esempio, cosa... anzi, tu...
Bravo, dai, fai sto sforzo.
Cosa ne pensi di questo pre-test?
Allora, io credo che sia qualcosa che risponde a esigenze pratiche. Gli studenti sono tanti il primo anno, classi molto numerose, c'è bisogno di una preselezione. Altrimenti gli esami sarebbero eterni, durerebbero 10 giorni un singolo appello, i docenti dovrebbero veramente dedicare 80-100 ore solo all'esame. Quindi c'è bisogno purtroppo di una qualche selezione. Il test è informatizzato, questo consente di avere subito l'esito senza tempi di attesa, perché tu quando finisce quel dannato tempo alla rovescia sai subito se sei passato oppure no. Le domande
esatto
dei...
questa è bella
con
però
tanto...
bella scarica di adrenalina
sì.
Bella
cioè se lo passi è
è fantastica se lo passi
bello. E appunto passiamo noi nel frattempo una canzone. Allora Giacomo, la lanci tu?
Come al solito la lancio io e andiamo ad ascoltarci Juice di un artista che non conoscevo prima di oggi ma che si chiama Lizzo.
The baddest bitch you lie. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah.
E questa era Juice di Lizzo, canzone molto felice,
freschissima
che a qualcuno in tema d'esami potrebbe anche sembrare un ossimoro, però noi, il nostro compito oggi è quello di rendere l'esame una cosa un po' più divertente,
tra virgolette.
No dai, divertente è troppo.
Diciamo
umana, accontentiamoci di umana, dai.
E a proposito di rapporti umani,
esatto,
Giacomo.
Perché nel fuori onda con Silvio adesso possiamo
grazie.
Parlavamo di esami, soprattutto di correzione degli esami, e io e Antonino ci interrogavamo su quanto ci si può spingere in là ad una correzione di un esame per contestare, diciamo, un'eventuale correzione che riteniamo errata da parte di un professore. Quindi adesso giriamo la domanda a Silvio.
Innanzitutto a me viene da dire, la prima cosa da fare è cercare di farsi spiegare il perché di un voto deludente, no? Quindi cercare di chiedere spiegazione. Quello è un vostro diritto, forse addirittura un vostro dovere, credo. Io quando c'è la restituzione dei compiti, così viene chiamata con un'espressione forse non troppo felice, e vedo delle persone che vengono da me, mi fa piacere vederle. Quelle che non vengono mi chiedo perché non vengano, perché secondo me non è una bella cosa non avere neanche idea di che cosa hai sbagliato. Quindi il primo punto è farsi spiegare. Il secondo punto è, se dopo la spiegazione il docente non ti convince, quindi vuoi passare alla contestazione, secondo me questo è un tema molto più ampio di così, ed è il tema del rapporto che hai con l'autorità, perché in quel momento il docente, ahimè, è un'autorità, nel senso che alla fine l'ultima parola potrebbe essere la sua. Che rapporto hai con l'autorità? È una delle cose che secondo me si imparano all'università. Si imparano alcune cose, si imparano tra queste anche come rapportarsi col vigile che ha la divisa, con il giudice che ha la toga e così via. E credo che sia una questione di buon senso, di sensibilità personale, capire fin dove puoi spingerti, quale leve puoi muovere, perché con qualcuno puoi provare a fare il simpatico, qualcuno lo innervosisce a fare il simpatico, e allora lì devi svegliarti. E credo che sia una delle cose per cui l'università ha il suo perché.
E insegna a farti, forse, molto probabilmente. Sì. Forse il ruolo degli esami è proprio questo. Ma a proposito di esami, e visto che siamo in chiusura, la mia domanda che ho sempre voluto fare al mio professore di analisi è: che ricordo voi docenti avete del vostro esame di analisi? Come l'avete affrontato?
In qualche caso è passato così tanto tempo che il ricordo è sbiadito. Io personalmente ho ricordi di sessioni di studio interminabili. Io studiavo come un pazzo, una quantità di ore smodata, con grosse tensioni prima dell'esame, con sempre un milione di dubbi, solo alcuni dei quali riuscivo, insomma, andare a chiedere al docente. Credo che sia una questione personale, forse un po' anche di epoca in cui si vive, però no, beh, insomma, io ho patito tanto per i miei esami, tanto. Tanta tensione, tanto stress, come no.
Secondo lei la difficoltà allo studio, cioè proprio la preparazione delle... Anzi, secondo te, mi correggo così in calcio d'angolo.
Hai visto uno sguardo truce.
Esatto. La difficoltà alla preparazione di un esame può essere indice del fatto, soprattutto al primo anno di ingegneria, che abbiamo sbagliato la scelta, nel senso che forse quella facoltà per cui ci stiamo sbattendo tanto e per cui alla fine non otteniamo risultati non è la cosa che noi vogliamo veramente fare, oppure è indice solamente di un metodo di studio, magari?
Senti, ti do una risposta che forse non ti aspetti. Io credo che il valore formativo dell'università e di un luogo come il Politecnico in particolare sia proprio il fatto di essere difficile. Cioè, il fatto di essere difficile fa parte del valore formativo del Politecnico, nel senso che il fatto di sapere di aver passato 3 anni in cui hai studiato tanto, in cui hai rinunciato al cinema, alla fidanzata, al fidanzato e cose così, proprio il fatto di sapere di aver fatto dei sacrifici e di saperlo fare ti dà il carattere per affrontare delle sfide o per magari ambire o per avere delle cose che vuoi fare che sono sfidanti, no? Quindi il fatto di fare tanta fatica per un esame non necessariamente è un male, secondo me. Ora racconto questa cosa, lo faccio in un baleno perché vedo che il tempo scorre, ma un mio amico che si era laureato in medicina da poco fa il beau geste e manda la sua candidatura per andare da Medici Senza Frontiere. Beau geste perché pensava che non l'avrebbero mai preso, invece lo prendono e lo mandano in un villaggio africano, il classico villaggio africano sperduto, dove c'è un piccolo ospedale che in realtà è una stanza malconcia. Insomma, dopo 2 settimane che cambiava pappagalli diventa il capoturno, quindi quello di riferimento. Gli portano un bambino che aveva fatto 17 chilometri in braccio alla mamma perché era saltato su una mina antiuomo. Lui, questo bambino, non sapeva da che parte girarlo per guardarlo. Ovviamente ha iniziato a tremare come una foglia, perché lui doveva prendere delle decisioni, e è andato in bagno, si è buttato un secchio di acqua in faccia e ha detto: rimani calmo, tu hai studiato biochimica, hai sputato sangue per studiare biochimica, non te l'hanno regalata, adesso hai le carte in regola per sbagliare, vai di là e sbaglia, ne hai facoltà, fai del tuo meglio, ma se sbagli hai facoltà di sbagliare. E se non avesse sofferto, questo carattere non l'avrebbe sviluppato.
E queste sono le interessantissime, mi permetto di dire, risposte del professore Mercadante alle domande di Casapoli, e speriamo anche le domande che avreste fatto voi, i nostri ascoltatori, studenti del Politecnico. Quindi ringraziamo per l'ennesima volta il professore.
Ringrazio
per
io a voi, ragazzi.
E ci vediamo sabato, ragazzi.
Con un altro ospite. Ciao.
Ciao.